abbiamo sempre avuto il tema di apertura da quello che è un grande libro che è nato ai vicini, le carte ad Abramo. E abbiamo sentito parlare di alleanze. Quante alleanze sono state compiute attraverso il popolo ebreo, alleanze che si sono rivelate poi sotto un certo aspetto disastrose, perché il popolo era fedele, ma poi quando qualcosa andava male e si imprimeva verso l'infedeltà. E quindi un po' il cammino che la Chiesa ci fa fare in questo momento dell'anno liturgico e ci fa riprendere questo cammino di un popolo che cerca di essere fedele a Dio, ma poi cede e il ritorno a fare delle alleanze. E questo lo fa la Chiesa per indicare anche a noi in questo tempo di Quaresima come sia opportuno rivedere la nostra vita, perché forse quell'alleanza che abbiamo fatto col Signore attraverso il battesimo e tutti i sacramenti che abbiamo ricevuto, forse alcune volte non ha retto, e allora abbiamo bisogno di tornare a noi con un cuore purificato. Ed è quel percorso della Quaresima. Però ho voluto leggere poi questo Vangelo di Giovanni, che non è della liturgia di oggi, è il Vangelo che solitamente leggiamo il Giovedì Santo, quello della Vanta di Dio. Capite che è molto semplice la connotazione di questo Vangelo, richiama un gesto fatto da Gesù, ed è anche spiegato questo gesto. Quando dunque ebbe lavato le piedi e riprese le vesti, sedette di nuovo in mezzo a loro e disse: sapete ciò che ho fatto? Cioè Gesù sta dicendo: ho compiuto un gesto di grande umiltà verso di voi. Anche voi dovete essere umili verso i vostri figli, cioè non dovete rappresentare su questa terra il potere nel senso dispregiativo del termine, ma dovete essere al servizio dei vostri fratelli, perché avere in mano il potere vuol dire essere al servizio dell'altro, soprattutto di chi più ha bisogno. E direi anche, soprattutto di quelle persone che tante volte, soprattutto voi nella vostra attività, incontrate persone che magari hanno delle carenze affettive, di maturazione, e quindi diventa difficile anche parlare, farsi capire. Quindi è quello che il Signore vuole da noi, di riuscire a mettersi a servizio dell'altro. Non è facile, non è sempre facile, ma questo Vangelo non ha solo questa connotazione. Dice Giovanni che mentre cenavano, quando il diavolo aveva messo in cuore a Giuda Iscariote e lui Simone di tradirci, Gesù piccola. Gesù, sapendo che il Padre gli aveva dato tutto nelle mani e che era venuto da Dio e che da Dio tornava, si alzò da tavola e gli pose le vesti. Gli esegeti hanno analizzato bene questo passo. Non è che ha deposto la camicia a quell'altra volta, gli pose le vesti. Gesù si dilettò. Qualcuno dice: guarda, è possibile, no, è possibile. E sì, mise attorno alla vita un asciugatoio con un grembiale e cominciò a fare questo gesto. Se uno va al periodo in cui vive Gesù, sa che l'abito che portavano gli schiavi in epoca romana era uno solo, la nudità. Lo schiavo sotto l'impero romano non aveva diritti. Il diritto era solo del padrone che lo possedeva, il quale poteva avere su di sé un giudizio di vita o di morte, non ti comportare bene, non faceva il tuo dovere da schiavo, il padrone poteva anche metterti a morte. La morte dello schiavo era una sola. La crocifissione, lo schiavo non poteva morire con un tribunale di avere una morte, non so, adesso un avvenimento, come con il laio, tagliavano la cuore assolutamente, lo schiavo non era degno di avere una morte gloriosa, una morte come poteva essere per qualche politico che diceva di fare l'imperatore della tutti di uccidere, lasciava la spada e questo si uccideva. Lo schiavo l'unica morte che poteva fare era la morte infamante della croce. E dicendo ai suoi: guardate che io morirò e morirò in croce come lo schiavo. Lui si è posto nella situazione di essere schiavo davanti a loro. Ecco perché Pietro dice: no, tu hai di libertà. Gesù, questo comportamento da te non lo voglio. Tu non devi fare queste cose. Tu sei il nostro maestro. E Gesù sta dicendo a Pietro: no, se tu non abbracci com'è il cammino, che è il cammino della croce, che è il cammino dello schiavo, e allora ecco che Pietro cammina in cielo. E Gesù dice: capirai più avanti tutto, adesso capisci solo il padre, ma poi capirai. Ed è quello che Gesù spiega in questo momento quando dice quelle bellissime parole. Gesù dice che Gesù, avendo amato i suoi fino alla fine, gli apostoli alla fine, quella fine è proprio questa, quella di assumere su di sé un giudizio, un abbigliamento, un atteggiamento che è quello di colui che non possiede nulla, che non ha nessun diritto, ma confida esclusivamente nel Padre suo, in Dio Padre. Questo è il cammino che Gesù ha fatto per arrivare poi a celebrare la passione, la morte e la risurrezione, perché la nostra fede non avrebbe nessun significato se alla fine di tutto questo primo santo non ci fosse la risurrezione, anzi, dovremmo aver visto e fatto fare. Proprio per questa risurrezione per noi che ci porta lui e ci fa rivivere questi passaggi. Il passaggio di quest'ultima cena, quando ci fa questo gesto di umiltà, ma già preannuncia di quale morte sarebbe morto. E l'altro pensiero, e concludo, è quello legato alla croce stessa. Noi dovremmo tante volte riflettere nella nostra vita, perché oggi la croce è un tema che viene portato da tante persone anche senza pensare a cosa rappresenta. Ci sono dei gioielli meravigliosi con delle croci meravigliose che tanti portano, ma forse non sanno cosa rappresenta questa croce. Come vi ho detto, sapete, la croce è un metodo per portare una persona alla morte, che usava molto l'impero romano. In Oriente usavano altri metodi anche più cruenti, ma questo della croce era un metodo molto cruento. Gesù viene flagellato prima di essere messo in croce. E la flagellazione era un qualcosa di tremendo, perché il flagello romano era un bastoncino, non molto lungo. E alla cima di questo bastoncino vi erano delle ciglie di cuoio. Queste fette di ciglie andavano a prendere nel fondo legato due sferi di ferro che venivano legate, e queste biglie, queste sferi di ferro, erano quelle che battevano sul corpo del condannato. La bravura del voglia di colui che flagellava qual era? Era di non far dire il condannato, flagellarlo fino a rompere la carne, ma tenerlo in vita, guarda che prova, perché non la soffre. E poi inizia dopo questa flagellazione l'epilogo di Gesù che va verso il Calvario, dove viene il crocifisso, ma non poteva morire subito in croce, allora anche lo strumento della croce preso sulla crocifissione era tremendo, perché a metà della croce, all'altezza della libera creazione delle gambe, vi erano sedite. Il condannato, quando veniva legato o imprigionato, veniva fatto sedere in croce. I latini parlavano dell'equitare in croce, andare a cavallo in croce, venivano seduti. Perché? Ma perché un condannato, dopo la rappresentazione, crocifisso, se si lasciava andare, pian piano non respirava più e moriva subito, i polmoni non ce la facevano, invece doveva stare in vita, perché doveva ancora soffrire. Questo lo dico perché, contemplando questo mistero di passione, ci rendiamo conto di che cosa Cristo volontariamente ha sofferto per noi e perché Cristo ha sudato sangue nel nord del mondo. Perché sapeva cosa andava incontro e la sua umanità, perché sì, era Dio, figlio di Dio, ma ricoperto di questa umanità, la sua umanità la sentiva forte e questa umanità si ribella, perché tutti noi ci ribelliamo al dolore e alla morte. Chi di noi accetta così tranquillamente? E anche Gesù Signore, Padre, se è possibile, passi da me questo calcio, ma se è fatta la tua volontà, e la volontà del Padre è questa, di un cammino di passione e di morte. Questa passione e questa morte ci portano alla redenzione dell'umanità. Perché Dio non ha scelto l'altra strada? Perché ha mandato suo figlio a incarnarsi e morire in questo mondo? Perché? È un perché al quale noi non possiamo dare risposta se non entriamo in un gioco, che è un gioco del cammino della fede, che ci fa contemplare un Dio buono che muore per noi, che dà tutto per noi, che entra nell'esperienza della natura umana e la vive fino in fondo. Ecco perché noi abbiamo questa grande fede del Signore, perché lui per primo ha fatto la nostra esperienza umana, l'ha abbracciata, l'ha vissuta. E allora vogliamo dire, celebrando questa messa di preparazione della Santa Pasqua, vogliamo dire grazie per tutto quello che è stato e per tutto quello che ha fatto per noi. Ma vogliamo anche dire la nostra fedeltà. Signore, nonostante tutto, nonostante le mie piccole o grandi ribellioni, perché ogni tanto ci possono essere, ti chiedo di rimanere fedele ai tuoi insegnamenti. Ti chiedo di realizzare fino in fondo quel grande e unico comandamento che nella mia vita devo incarnare nel mondo, ed è il comandamento dell'amore: amare Dio e il prossimo come se stessi. Finisco per questo lungo, se non vedete che questo ci stupa un po', con un racconto che ogni tanto tira fuori a me piace tantissimo, che è legato al nostro grande letterato italiano, al Carducci. Per dire che cos'è la nostra vita e come la nostra vita dobbiamo viverla amando fino in fondo, perché la nostra vita fondamentalmente, anche se arriva ai 100 anni, è sempre un lembo di eternità, è molto breve, molto breve. Ci accorgiamo quando dopo i 30 anni non ci vediamo la luce, non si ferma più la macchina della vita, non si ferma più la macchina. E Scarducci ha una sua opera, che vuole intitolata il Gioffrè, parla di questa contessa di Messina. La contessa di Messina, in epoca crociata, era la contessa di Tripoli del Libano, dove c'era il suo castello crociato. E un cavaliere vede passare questa contessa di Messina con le sue navicelle. Una donna talmente bella, lui viene colpito dalla bellezza di questa donna e si innamorisce. Però non ha il coraggio di presentare il richiesto di incontrare questa bellissima donna. E che cosa fa? Parte come cavaliere, compie dei gesti meravigliosi verso il suo prossimo, difende i poveri, indennizza, combatte, fino a quando il suo corpo è sfatto dal guerra, dalla battaglia, perde gli altri, e si trova ormai, quasi alla fine della sua vita, con il mondo nell'accampamento di Tripoli. Questa contessa viene a sapere che nell'accampamento c'è questo cavaliere che da sempre ha nutrito verso di lei un amore unico. E allora si sente il dovere di scendere nell'accampamento, va di notte con le sue navicelle, porta queste torce in mano, si apre questa tenda. Questo cavaliere, il suo fuggiacino, capisce che lei tenta di alzarsi e mentre la guarda con questo chiaro di queste torce, esprime un profondo sentimento, contessa Messina. La vita che cos'è? E gli dà anche la risposta. La vita è un'alba lucente. L'alba, se non l'avete mai vista, se siete andati al mare a vederla, è un momento. Quando il sole è in fondo, dietro il monte o al mare, e sta per uscire, c'è quel rossore che poi, in attimo, il giorno. La nostra vita è proprio così, è un'alba di un sogno fuggente, è un momento, viviamo questo momento, ma viviamolo bene e soprattutto viviamolo nell'unico comandamento che Gesù ci ha lasciato, che è il comandamento dell'amore. Sia dato il suo Cristo.